Bene, allora cammino quaresimale, siamo immersi, in questo cammino di quaresima che ho fatto partire dal deserto domenica scorsa, dove Gesù era tentato di usare il proprio potere, di darsi un bel tono. No, lui ha detto al tentatore, non puoi tentare il Signore, ha sempre risposto con delle parole della Bibbia. Comunque dal deserto dove Gesù vince le tentazioni, oggi siamo arrivati in montagna. In montagna. Gesù prende con sé tre apostoli, non tutti. Tre. Gli altri avranno detto, però qui sempre i soliti, sempre loro, e noi ci siamo, i figli della serva. No, non c'erano commenti. Pietro, Giacomo e Giovanni vanno su una montagna. La montagna della Bibbia è una simbologia molto ricca, perché in montagna sono avvenute le cose che hanno segnato davvero la storia del popolo ebraico. Per esempio, i comandamenti che Dio ha dato a Mosè, dove glieli ha dati? In riva al mare, sulla barca, in mezzo al lago? No, in montagna. E c'era un profeta che stava scappando, perché volevano accopparlo, era stanco, nel deserto roccioso della Giudea, a un certo momento si butta per terra di fronte a una piccola grotta su una montagna, e lì il Signore lo va a trovare, ma non con il vento forte, con un tuono, ma con una brezza leggera in montagna. Ecco forse perché i preti molte volte fanno l'esperienza d'estate, no? In montagna, ma perché la montagna ha una simbologia antichissima, di incontro con il Signore, di solitudine, silenzio e incontro con il Signore. E allora è un luogo privilegiato. Su questa montagna Pietro, Giacomo e Giovanni assistono a una cosa spettacolare. C'è altro che fuochi artificiali. C'è una roba che vedono questa luce dal volto di Gesù, vedono queste vesti splendide, ascoltano quella voce, questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Quella voce l'avevano forse sentita, ma loro non erano presenti. Quando Gesù va sul fiume Giordano a farsi battezzare da Giovanni Battista, vi ricordate? Si aprì il cielo, una voce disse, questo è mio figlio prediletto. Vabbè, l'ha detto una volta, abbiamo capito. Ora c'è anche questa volta, questa seconda volta, è mio figlio prediletto. Pietro, Giacomo e Giovanni già seguivano Gesù, erano suoi amici, erano discepoli, gli apostoli, diciamo, no? Perché? Per la seconda volta devono sentire questa voce, questo è mio figlio prediletto. Ma perché poi devono vedere queste vesti folgoranti, questo viso raggiante di luce? Perché? Perché forse nel loro cammino con Gesù, questi apostoli, che volevano bene a Gesù, volevano molto bene a Gesù, però vedevano i miracoli forte, le parole che diceva fortissimo, la gente che lo seguiva fortissimo. Poi c'erano quelli invidiosi, quelli gelosi, quelli che gli bruciava un po' perché Gesù stava emergendo come maestro, c'erano un po' di complotti, c'erano un po' di traffici loschi, gente che voleva fargli la pelle. Allora gli apostoli che dicevano, ma dai, Gesù, intervieni, spaccali via tutti questi cattivi. E vedevano che lui invece no, lui portava avanti il suo stile, lui annunciava la parola, parlava di un mondo bello come voleva Dio. E gli apostoli che ci pensavano, ma davvero tu sei figlio di Dio? Vedi anche il male che c'è intorno a te e non intervieni con un po' di forza. Ecco allora la conferma della loro fede. Tu sei il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Quella frase va a rinvigorire la loro fede. Se mai avessero avuto qualche dubbio su Gesù come figlio di Dio, mi ha spazzato via. Fanno un'esperienza così bella, così intensa, che loro dicono, Pietro dice quella frase che è troppo bella. Signore, che bello stare qui. Quante volte possiamo dire nella nostra vita, Signore, che è bello stare qui con te? Ma quante volte anche a livello umano possiamo dire, ma che bella questa cosa? Non sono tantissime le volte. C'è un bello che ti prende gli occhi. Vai a vedere un bel film e dici, oh che bel film. Dopo vai a casa e fai la vita di prima, ok? Vai fuori a cena con gli amici, o fare un compleanno con qualche altro amico, dice che bello il compleanno, c'erano dei bei giochi, c'era preparato bene, no? Poi vai a casa e fai la vita di prima. Ma che bello che c'è questo Vangelo, non è un bello soltanto perché hai visto delle cose belle, è un bello che ha toccato la mente, ha toccato gli occhi, ha toccato il cuore, ha toccato il modo di pensare, ha toccato tutto. Gli apostoli che capiscono, ma davvero tu sei il figlio di Dio, e anche se tante volte non ti capiamo, se tante volte facciamo fatica a starti dietro, noi faremo in modo diverso, ma noi staremo sempre con te, perché abbiamo capito che tu sei figlio di Dio, che tu hai la sua parola, che tu sei colui che abbiamo atteso per secoli. Allora che bello questo Vangelo, ha una pienezza, ha una profondità che non sempre ci viene a dire nella vita. I ragazzi innamorati, può capitare, è bello quando capita, poter dire, incontri quella persona che ti stravolge la vita, non ci avevi neanche mai pensato, magari amici di scuola da tanti anni, a un certo momento scatta un qualcosa che è difficile definire, se non dire amore, e dici, che bello averti incontrato. Anche quella lì è una frase potente, eh? È una frase che tocca il cuore, e per tanti cambia la vita, poi diventa anche una scelta in alcuni casi. Io scelgo te, accolgo te come sposo o come sposa, donatemi dal Signore e con il suo aiuto ti prometto bla 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 bla. Cambia la vita. Ci sono delle volte in cui dire che bello, davvero cambia la vita. Quando vedi l'opera del Signore che agisce nel tuo cuore, che cambia la tua mente, che ti fa sperimentare la bellezza di essere comunità, di essere popolo di Dio, di essere cristiano, di essere dietro a un Signore che cammina in posti inesplorati fino a poco fa, inesplorati, sono vie nuove, una continua scoperta, una novità continua a seguire Gesù. Ecco perché diciamo che bello. Quando possiamo fare questa esperienza? E uno dice, beh, l'ha fatta Pietro, Giacomo e Giovanni, basta. No, la trasfigurazione è anche il nostro compito, chiunque siamo, dal bambino fino all'anziano. Se ci pensiamo bene, ci sono stati nel cammino della vita dei momenti nei quali, anche a livello di fede, abbiamo deciso, questa è la mia strada. Non perché me l'hanno insegnata, non perché è una tradizione, non perché comunque non fa male. Questa è la mia strada perché ho fatto un'esperienza bella, profonda di incontro con il Signore, mi ha allargato il cuore. Provate a pensarci, gli adulti, il cammino che hanno fatto, con le associazioni, con i gruppi, con le parrocchie, quel momento, quel ritiro, quella lettura, quella testimonianza, quella persona. Ci sono stati dei momenti nei quali avete detto tutto quello che mi hanno insegnato, tutto quello di cui mi hanno parlato, adesso lo scelgo. Quando arriva a questo momento la fede è davvero diventata un patrimonio personale. Prima forse era molto nella testa, una scelta, un dovere, una buona abitudine, una tradizione. Poi diventa una scelta e diventa un'altra storia, più bella e più ricca. Allora, siamo tutti chiamati a vivere l'esperienza di trasfigurazione. O che sia il mare, che sia in montagna, che sia Sicomonte o che sia Barbiana, che sia dove vogliamo, durante un incontro, durante un'adorazione, durante l'ascolto della testimonianza, quello che vogliamo. Tutto può essere un motivo per far scattare questa molla, che ci faccia dire, che bello, Signore. Dirlo con quella pienezza, dirlo con quella passione, con quell'amore, con quell'affetto, con quella forza che ti viene quando incontri un qualcosa di inaspettato che ti prende il cuore e gli dici sì, sì, punto, senza i ma, senza i se, senza i però, sì e punto. Ci auguriamo di fare questa esperienza, presto o tardi, magari farne anche altre, che ogni tanto ci danno quella luce che ci permette di attraversare comunque i momenti di buio che ci sono. Ma quando hai toccato con mano, almeno una volta, questa esperienza di luce, tu sai che potrai attraversare il tunnel buio, quello che vogliamo, ma la luce c'è.